Samba Radio, in collaborazione con le classi 4A e 4E del Liceo Linguistico Sophie Scholl di Trento, presenta...
Arte da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare.
Buongiorno agli ascoltatori di Samba Radio. Bushra Dourari vi dà il benvenuto alla prima puntata di Arte da ascoltare, un'opera d'arte, una storia da raccontare, alla scoperta del capolavoro di Salvador Dalí, La persistenza della memoria. Parlare della persistenza della memoria significa parlare del tempo, ma non del tempo che misuriamo, del tempo che sentiamo. È una differenza sottile, ma fondamentale. Quando guardiamo questo dipinto, non siamo davanti a una scena che racconta una storia. Non c'è un prima e non c'è un dopo. Non succede niente, eppure tutto sembra sul punto di accadere. È come se Dalí avesse fermato il mondo in un istante sospeso. Un istante che, paradossalmente, sta colando via. La tela è piccola, quasi intima. Non ha le dimensioni monumentali che ci aspetteremmo da un'opera così famosa. Questo è già un primo cortocircuito, un'immagine minuscola che contiene un'idea enorme. La scena è ambientata in un paesaggio arido, luminoso, quasi deserto. La luce è chiara, ferma, senza dramma. Non è una notte onirica, non è un incubo, è pieno giorno. Ed è proprio questo a rendere tutto più inquietante. In primo piano, su una superficie indefinita, forse un tavolo, forse una piattaforma, troviamo degli orologi. Sono molli, flosci, come se fossero fatti di cera. Uno si piega su un bordo, un altro pende da un ramo secco, un altro ancora scivola sopra una forma organica che sembra dormire. Non segnano più il tempo, lo subiscono. Ed è qui che l'opera inizia a parlare davvero. Gli orologi sono tra gli oggetti più autoritari della nostra vita. Ci impongono ritmi, scadenze, urgenze. Ci dicono quando iniziare, quando finire, quando siamo in ritardo. Nella persistenza della memoria, quell'autorità si scioglie. Il tempo perde rigidità, perde controllo, perde struttura. Non è rotto, è stanco, come se non reggesse più il peso della realtà. Eppure, nonostante questa dissoluzione, il titolo parla di persistenza. La memoria rimane. Anche quando il tempo si deforma, qualcosa resta. Ed è proprio questo il cuore dell'opera. Il tempo può piegarsi, ma l'esperienza non scompare. Al centro della scena c'è una figura difficile da definire. Non è chiaramente umana, ma non è nemmeno un oggetto. Sembra un volto addormentato, con un naso allungato, una palpebra chiusa, ciglia sottili. È una presenza vulnerabile, priva di ossa, come se fosse anch'essa soggetta alle stesse leggi degli orologi. Questa figura non agisce, non guarda, non reagisce, dorme. E nel sonno il tempo smette di funzionare come dovrebbe. Chiunque abbia sognato lo sa, nei sogni non esiste una cronologia coerente. Un attimo può durare ore, un'intera vita può comprimersi in pochi secondi. Dalí visualizza proprio questo. Il tempo psicologico, quello che appartiene all'inconscio. Un tempo che non si misura, ma si vive. Sul quadrante di uno degli orologi, l'unico ancora rigido, compaiono delle formiche. È un dettaglio piccolo, ma fondamentale. Le formiche, in Dalí, sono spesso legate all'idea di decomposizione, di corruzione lenta e inevitabile. Qui sembrano divorare l'orologio, come se anche ciò che tenta di restare solido fosse destinato a essere consumato. È un momento silenzioso. Anche il tempo duro, quello meccanico, è fragile. Il paesaggio sullo sfondo è nitido, luminoso, sereno. Le rocce lontane, il mare immobile, il cielo limpido. Tutto è dipinto con una precisione quasi maniacale ed è proprio questo realismo a rendere il quadro così perturbante. Dalí non ci presenta un mondo confuso, ci presenta un mondo chiarissimo, in cui però le regole fondamentali non valgono più. Non c'è caos visivo, c'è ordine, ma è un ordine sbagliato. Questa scelta è cruciale. Se il quadro fosse dipinto in modo confuso, potremmo archiviarlo come fantasia. Invece Dalí usa una tecnica rigorosa, quasi classica, per mostrarci l'impossibile. È come se dicesse: non è un sogno perché è vago, è un sogno perché è troppo preciso. E poi c'è il silenzio. Questo è un quadro silenzioso. Non sentiamo vento, non sentiamo passi, non sentiamo voci. È un silenzio sospeso, simile a quello che precede un risveglio improvviso. Tutto sembra fermo, eppure sappiamo che qualcosa sta cedendo. Il tempo non scorre, cola, lentamente, inesorabilmente. Guardando la persistenza della memoria, non ci sentiamo spettatori, ci sentiamo coinvolti, perché ognuno di noi conosce quel tipo di tempo, il tempo che si dilata nell'attesa, il tempo che si accorcia nei momenti felici, il tempo che si deforma nel ricordo. La memoria non conserva mai le cose come sono state, le piega, le ammorbidisce, le trasforma. Ed è forse questo il messaggio più profondo dell'opera. Non ricordiamo il passato, lo risentiamo. Ogni volta che un ricordo riaffiora, cambia forma, proprio come quegli orologi. Forse è per questo che il quadro continua a parlarci, a distanza di quasi un secolo. Non perché rappresenti un'epoca, ma perché rappresenta una condizione universale. Viviamo in un mondo che misura tutto, ma siamo fatti di qualcosa che sfugge alla misura. Dalí non ci offre una spiegazione, non dice cosa pensare, ci mette davanti a un'immagine e ci costringe a rallentare, a sostare, a sentire il disagio di un tempo che non obbedisce. E alla fine, forse, ci chiede una sola cosa: quanto del nostro tempo è davvero nostro? Questa visione del tempo, del sogno e dell'inconscio si inserisce in un contesto artistico e culturale ben preciso, il surrealismo. Chiudete gli occhi per un istante. Immaginate un luogo dove il tempo non segue le regole, dove gli oggetti si trasformano, dove ciò che sembra impossibile diventa improvvisamente naturale. Questo è il territorio del surrealismo. Il surrealismo nasce nei primi decenni del Novecento, in un'Europa profondamente segnata dalla Prima Guerra Mondiale. Dopo una tragedia così devastante, la fiducia nella razionalità, nel progresso e nella logica vacilla. Molti artisti e intellettuali iniziano a chiedersi: se la ragione ha portato a tanta distruzione, perché continuare ad affidarsi solo ad essa? La risposta del surrealismo è radicale: superare la realtà, andare oltre il reale. Non per fuggire dal mondo, ma per comprenderlo più a fondo. I surrealisti credono che esista una dimensione più autentica dell'esperienza umana, nascosta sotto la superficie della coscienza, l'inconscio. Fondamentale per la nascita del movimento è il pensiero di Sigmund Freud. Le sue teorie sui sogni, sui desideri repressi e sulle pulsioni interiori affascinano profondamente gli artisti surrealisti. Per loro, il sogno non è caos senza senso, ma un linguaggio simbolico, ricco di verità emotive. Il surrealismo vuole dare voce proprio a questa parte silenziosa della mente. Freud ci insegna inoltre che nell'inconscio non esiste il tempo, passato e presente si compenetrano ed il tempo del ricordo e della memoria è vivo più che mai. Un continuo ritorno che richiede di essere ascoltato e elaborato attraverso la pittura e l'automatismo psichico, concetto chiave della corrente, che consiste nel creare senza il controllo della ragione, lasciando fluire pensieri, immagini e parole così come emergono. Scrittura automatica, disegni spontanei, associazioni libere. L'artista diventa un mezzo, non un controllore. L'opera non nasce da un progetto razionale, ma da un abbandono totale all'inconscio. Dal punto di vista visivo, il surrealismo ci sorprende con immagini apparentemente realistiche, ma profondamente impossibili. Oggetti comuni vengono accostati in modo inatteso. Ambienti familiari diventano inquietanti. Le leggi della fisica sembrano dissolversi. È un'arte che destabilizza, che mette in crisi lo spettatore, costringendolo a interrogarsi su ciò che vede e soprattutto su ciò che sente. Ma il surrealismo non è solo uno stile artistico, è un atteggiamento mentale. I surrealisti rifiutano le convenzioni sociali, morali e artistiche. Credono nella libertà assoluta dell'immaginazione, nella forza rivoluzionaria del desiderio, nella possibilità che l'arte cambi il modo di pensare e di vivere. Per questo, il movimento ha forti legami anche con la politica, la filosofia e la psicanalisi. Un altro tema centrale è il caso. Nel surrealismo, il caso non è un errore, ma una rivelazione. Incontri casuali, coincidenze, immagini nate per puro accidente diventano portatrici di significato. È il cosiddetto meraviglioso, una sensazione di stupore che nasce quando realtà e sogno si fondono. Il surrealismo ci invita a guardare il mondo con occhi diversi, a non fidarci solo di ciò che è logico, ordinato, spiegabile, a dare spazio all'irrazionale, al desiderio, alla paura, all'immaginazione. In un certo senso ci ricorda che non siamo fatti solo di pensiero consapevole, ma anche di sogni, impulsi e misteri. Ed è proprio questo il lascito più potente del surrealismo, averci insegnato che l'arte non deve necessariamente rappresentare il mondo così com'è, ma può rivelare il mondo così come lo viviamo dentro di noi, perché a volte, per capire davvero la realtà, bisogna avere il coraggio di sognarla. All'interno di questo contesto si colloca la figura di Salvador Dalí, uno dei pittori più famosi ed originali del Novecento, nonché uno dei massimi esponenti del surrealismo. Salvador Dalí nasce l'11 maggio 1904 a Figueres, una città della Catalogna, in Spagna. Fin da bambino dimostra una fantasia molto forte e un carattere particolare. Un fatto importante della sua infanzia è la morte del fratello maggiore, che aveva il suo stesso nome. Questo influenzerà molto la sua personalità. Dalí cresce in una famiglia benestante. Il padre è severo e autoritario, mentre la madre è affettuosa e sostiene il suo talento artistico. Fin da piccolo, Salvador Dalí ama disegnare e dipingere e mostra un'abilità fuori dal comune. Nel 1921 muore sua madre, evento che lo segna profondamente. Poco dopo si trasferisce a Madrid per studiare all'Accademia di Belle Arti. Qui conosce importanti personaggi come il poeta Federico García Lorca e il regista Luis Buñuel. Dalí, però, non si comporta come uno studente normale. Si veste in modo eccentrico, provoca i professori e si sente superiore agli altri. Nel 1926 viene infatti espulso dall'Accademia perché afferma che nessun professore è abbastanza competente per giudicarlo. Negli anni successivi, Dalí si trasferisce a Parigi, dove entra in contatto con il movimento surrealista, guidato da André Breton. Il surrealismo si basa sull'esplorazione dei sogni, dell'inconscio e delle paure interiori. Dalí sviluppa un suo metodo personale, chiamato metodo paranoico-critico, che gli permette di creare immagini strane, ambigue e sorprendenti, come se provenissero da un sogno. In questo periodo realizza alcune delle sue opere più famose, come La persistenza della memoria. Nel 1929 incontra Gala, che diventerà sua moglie, musa e manager. Gala ha un ruolo fondamentale nella sua vita. Lo sostiene, lo ispira e lo aiuta a costruire la sua carriera. Il loro rapporto è complesso ma molto intenso. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Dalí e Gala si trasferiscono negli Stati Uniti. Qui Dalí diventa una vera celebrità, lavora nel cinema, nella pubblicità, nella moda e collabora persino con Walt Disney e Alfred Hitchcock. Non è famoso solo per le sue opere, ma anche per il suo aspetto stravagante, soprattutto per i suoi baffi lunghi e arricciati. Negli anni 50, Dalí torna in Europa e cambia stile. Si interessa alla religione, alla scienza e alla fisica nucleare. Dipinge opere più realistiche, ma sempre cariche di simboli, come il Cristo di San Giovanni della Croce. Negli anni 70 realizza il Teatro Museo Dalí a Figueres, un museo pensato come un'opera d'arte totale, che rappresenta il suo mondo surreale. Nel 1982 muore Gala e Dalí cade in una forte depressione. la sua salute peggiora e negli ultimi anni vive in solitudine. Muore il 23 gennaio 1989 a Figueres. Salvador Dalí non è stato solo un pittore, ma un artista completo, un personaggio eclettico. Ha trasformato i sogni, le paure e l'inconscio in immagini diventate icone di un'epoca, ed il suo eco risuona ancora oggi.
Arte da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare.